Bentrovati e bentrovate! Questo venerdì 16 novembre.
Buonasera.
Buonasera a tutti e a tutti, comincia una nuova puntata di Take It Easy. Questa sera con noi un ospite speciale, molto gradito.
Sì, stasera andiamo un po' fuori dal classico canovaccio di Take It Easy, perché faremo un'intervista vera e propria con il nostro
con domande
ospite,
e risposte.
Con domande e risposte.
Buonasera. Speriamo. A tutte e tutti.
Ma l'avete già riconosciuto?
È lui, come è non lui? Riconoscerlo? È lui o non è lui? Certo che lui è l'autore di questo fantastico libro di cui non ricordo il titolo. Eccolo qua, mi viene
te
subito.
Te l'ho pure regalato.
Con tanto di dedica. Che si chiama Scontri di piazza, autonomi senza autonomia. Poi ci spiegherà pure bene il titolo che cosa vuol dire. Abbiamo pensato, visto che non invita nessuno nella radio, questa, insomma,
esatto,
diciamolo,
esatto,
pure, diciamolo, esatto, pure, soprattutto le trasmissioni, come dire, che trattano la tematica libro non l'hanno invitato. Allora abbiamo pensato, vabbè, lo possiamo fare noi, perché no?
Grazie a te, Chitizio, infatti.
Prego, figurati, è un piacere, come ben sai. Io direi, cioè, già mai basta, se ti
sì,
sei
già acquistata. Ti sto sfumando, vabbè, no, così la seconda volta rimando la sigla, vai.
No, dicevo, magari mandiamo un brano musicale, così ci prepariamo, così crea un'atmosfera adatta all'intervista, dai, proviamoci un po'.
Sì.
Ciao.
Spazio sociale da Rossa 32, venerdì 16.
È cominciata di nuovo la caccia alle streghe. I padroni, il governo, la stampa, la televisione. In ogni scontento si vede uno sporco cinese. Uniamoci tutti a difendere le istituzioni. Ma oggi ho visto nel corteo tante facce sorridenti, le compagne quindicenni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, non la scuola del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate e poi bruciate, tanti e tanti maschi neri con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi ha esitato questa volta lotterà con noi domani. Oggi ho visto nel corteo quante facce sorridenti, le compagne quindicenni, gli operai con gli studenti, il potere agli operai, con la scuola del padrone, sempre uniti vinceremo, viva la rivoluzione. Quando poi le camionette hanno fatto i caroselli, i compagni hanno impugnato i bastoni dei cartelli, ed ho visto le auto blindo rovesciate e poi bruciate, tanti e tanti maschi neri con le teste fracassate. La violenza, la violenza, la violenza, la rivolta, chi ha esitato questa volta lotterà con noi domani.
Beh, che dire, insomma, una presentazione degna, Pino Masi, la violenza, per chi non se ne fosse accorto o accorta, e molto in sintonia anche con gli avvenimenti, insomma, di questi giorni, anche se, insomma, come dire, più che darle le pigliamo. Dopodiché,
almeno a Roma.
Almeno a Roma, sì. Dopodiché, insomma, al di là di tutto, già stai, noi parleremo questa sera di Scontri di piazza, però insomma Marco è ormai un autore prolifico, perché già è il tuo terzo libro, questo, ridendo e scherzando, insomma, sì. Ci hai preso gusto.
Sì, 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 sì.
Gli altri due, magari per chi non lo sapesse, vi li ricordo, sono
Non dimenticare la rabbia, edito da Agenzia X, uscito 3 anni fa circa, e poi Valerio Verbano, una ferita ancora aperta, uscito
un paio d'anni fa.
Sì, febbraio del 2011.
E vabbè, questo qua però è un libro specifico, diciamo, mentre vabbè, quello su Valerio Verbano è un po', come dire, una storiografia, un lavoro un po' differente.
Sì, un saggio
storico. Qua ritorni, come dire, al primo amore, quindi al racconto breve.
Sì. Anche se a differenza del primo, Non dimenticare la rabbia, dove erano mischiati racconti di manifestazioni con racconti di episodi di stadio, violenza ultras, racconti fantastici totalmente inventati, episodi mai accaduti. Qua ho dato un taglio diverso, sono 11 racconti ispirati a storie realmente accaduti in un ordine cronologico chiaro, netto, che va dal gennaio 1991 a luglio 2001, ovvero il G8 di Genova,
con cui esatto. Si chiude anche diciamo, una stagione sicuramente di lotte, non c'è dubbio. Così, ma perché questo sottotitolo, Autonomi senza autonomia?
Perché è una frase di un racconto che una compagna che aveva letto le bozze mi aveva detto: quella frase è molto bella, potresti metterla come sottotitolo perché esemplifica un po' tutto il filo narrativo di queste storie. Me l'hanno detto poi altre persone, compagni e compagne a cui ho fatto leggere le bozze, che gli piaceva molto questa frase, autonomi senza autonomia, e l'ho voluto mettere. E significa proprio questo, cioè racconta di quegli anni 90 quando si sciolgono, insomma,
i comitati.
Sì, si sciolgono, ahimè, i comitati, qui scatta sempre
la lacrimuccia.
C'è ancora chi ci è rimasto sotto.
Sì, voglia.
C'è ancora chi
chiede.
99 su 100 la seconda frase che dice è: quando c'erano i comitati.
Se stava meglio. Si sciolgono i comitati a Roma, si scioglie tutta l'area dell'autonomia operaia nazionale con fratture, liti, rotture, insomma, in particolare tra Roma da una parte, Padova e Milano dall'altra, e c'è un momento di casino totale, inferno, non ci si capisce più niente, non c'è più l'autonomia, in teoria, come organizzazione, però rimangono le persone. Cioè, si sciolgono i comitati, ma gli autonomi restano. Non è che da un giorno all'altro, dopo un documento, questi si liquefanno così, insomma. Rimangono. E rimangono soprattutto i giovani all'epoca, come il sottoscritto, veramente all'epoca, e che appena entrati nell'area dell'autonomia, militanti, felici, fomentati, orgogliosi,
si ritrovano senza l'organizzazione,
senza più padri, fratelli maggiori, compagni, niente. Dici: cazzo, noi abbiamo appena iniziato, però.
Infatti, quello che dico pure io, eravamo appena arrivati, sei già morì così.
Esatto. E questo è un po', sì, questo è un po' il filo di questi racconti. Uno dei fili è sicuramente questo, il senso di smarrimento, in alcuni passi anche di tradimento, insomma, da appunto storie dei compagni maggiori, anche se poi racconto che c'è stato un tentativo di ricostruire quel tessuto autonomo che si era sfilacciato, e racconto del percorso dell'autonomia di classe dalla metà degli anni 90 fino al 99-2000 circa, in cui diverse realtà, vecchi compagni degli anni 70 e compagni nuovi degli anni 90, si rimettono a tavolino insieme, ricostruiscono un percorso che cambia nome, prima autonomia possibile, poi autonomia di classe, non ci sono piaciuti mai nessuno dei due, ce li siamo fatti andare bene per forza più o meno, e poi si scioglie pure quello e finisce proprio. Basta. Tutto.
No, interessante vederla con gli occhi di oggi, con gli occhi magari di un ragazzino di 15-16 anni di adesso, che in realtà non c'ha manco l'orizzonte della vecchia organizzazione, perché insomma ci si affaccia ormai effettivamente alla politica, quindi ai movimenti in generale, senza effettivamente manco i quattro spicci dell'organizzazione. Noi, se non altro, in qualche modo l'abbiamo intravista, l'abbiamo, come dire, annusata almeno per un certo periodo. Adesso proprio siamo allo zero carbonella. Dopodiché questo spiega, forse anche spiega tante cose anche sullo stare in piazza e sul però vabbè, non vorrei aprire questa parentesi che veramente è gigantesca.
Però io, sempre così, stiamo un po' parlando con molta tranquillità, ovviamente c'è un percorso organizzativo che negli ultimi anni è ripartito, ahimè non a Roma ma in altre città, che si chiama Autonomia Contropotere. Sicuramente molti e molte conosceranno la versione
online,
cioè InfoOut, che partendo da quelle radici antiche, anche insomma degli anni 70, perché ci sono strutture e militanti che c'erano già allora, ma la maggior parte sono compagni e compagne giovani, stanno ricostruendo un tessuto organizzativo autonomo in questo paese. Io parlo sempre bene di loro, non mi pagano, però parlo sempre bene di loro, sono loro tifoso e mi auguro che ricresca insomma questo percorso organizzativo.
Sì, sì, poi vabbè, insomma c'è sempre Onda Rossa, che non è una struttura politica, insomma non è una vera e propria organizzazione, però in qualche modo, come dire, sicuramente è figlia diretta insomma di quei percorsi, con le sue difficoltà anche durante tutti gli anni successivi agli 80, ai 90 e gli dici zero che si sono conclusi da poco. Vabbè.
Niente.
Partecipi con noi o guardi Leggi il giornale?
No, no, stavo sentendo.
Volevi fare anche tu qualche domanda?
No, metterai una canzone e poi ricomincerai.
Ok, andiamo.
Ultimo moicano, San Pietrino in mano, solo qui nella via. E la barricata, dove l'han portata, non c'è proprio più. L'ultimo moicano, San Pietrino in mano, non c'è più polizia. Ora chi lo tiro, vado a fare un giro, entro in un caffè e appoggiato a sto bancone bevo un tè con lo spazzino. Lui mi chiede se il comune pagherà, ma io non so che dirti, amico, dai, facciamoci un quartino, forse un giorno questa strada sarà sporca come allora, quando ultimo moicano col bicchiere in mano m'han lasciato qui. Forse torneranno, forse quest'altr'anno, gli altri come me. Ultimo moicano, faccio un po' di fumo, mi segnalo, va. S'alza nella notte, cerca le marmotte, chi le sveglia più?
Potete scordare che siamo venuti qui alla TV di Stato per dire agli amici nostri: tornate a casa, fidatevi della famiglia, delle istituzioni militari, della televisione. Ma noi siamo contro la famiglia, siamo contro le istituzioni militari, siamo contro la televisione, contro tutto!
Take it easy, take it easy, take it easy.
Ma ora siamo in migliaia a resistere. L'intera piazza o quasi si difende dalle cariche, resiste, contrattacca finalmente. Scontri a San Giovanni, sotto la statua del santo che parlava con gli animali, dove adesso le guardie caricano come bestie assedate di vendetta. Ma stavolta gli dice male. Un gruppo di compagni inizia a dare di matto, almeno secondo me, si avvicina al benzinaio che si trova sulla destra di via Emanuele Filiberto. Prima di entrare nella piazza, prendono la benzina, rovesciano una macchina, la incendiano e io inizio a gridare a Dario e gli altri che c'è il rischio che salti per aria il benzinaio, cazzo, che rischiano di morire. Fermiamoli, avvisiamoli, grido a Dario e Antonello. Dario mi riprende ancora una volta, mi dice di stare calmo, che i compagni sanno quello che fanno. Dice che ho visto troppi film americani, non scoppierà un bel niente, sta tranquillo, Marchetto. Infatti non salta per aria nessun benzinaio e nessun compagno si fa il male. E anzi, un drappello di Caramba è costretto alla fuga da un paio di molotov artigianali fresche fresche di pompe di benzina. Altro che scontri allo stadio, dove siamo pochi e disorganizzati e dove se non alla prima, almeno alla seconda carica, ognuno scappa per sé e nessun Dio per tutti. Qui si sta uniti, si resiste ed eventualmente si arretra insieme. Almeno noi autonomi facciamo così. Questo era un punto, un estratto da Scontri di piazza, Autonomi senza autonomia, di Marco Capoccetti Boccia, ovvero Marchetto, che sta qui con noi.
E noto che... anche come Marchetto di Magliana.
Marchetto di Magliana.
Sì. Ancora sì, dai.
Quello è un pezzo da un racconto, il primo, con cui apro questa raccolta di 11 racconti, si intitola Quale pace? Ed è riferito a una storia che, insomma, magari sicuramente moltissimi compagni e compagni della nostra età se la ricordano bene, e già un po' più giovani no, insomma, perché il sottoscritto non c'aveva ancora 18 anni quando racconto ho vissuto quella storia. Era la manifestazione nazionale contro la prima guerra del Golfo che si tenne a Roma sabato 12 gennaio del 91, una manifestazione nazionale che secondo i giornali dell'epoca vide partecipare almeno 200.000 persone, qui c'era un po' di tutto, insomma, dai sindacati a una parte dell'allora Partito Comunista, Democrazia Proletaria, associazioni cattoliche, volontarie, insomma, associazioni laiche contro la guerra, ambientaliste, eccetera, eccetera. E c'erano i famigerati autonomi che ancora esistevano e avevano una loro organizzazione nazionale, come era già avvenuto in altre occasioni di manifestazioni per la pace e contro la guerra, decidono di dare un segnale politico. Insomma, chi se lo ricorda, Roma era piena di scritte Tazebao in quei giorni che dicevano contro la guerra scatenare la guerriglia, contro la guerra imperialista scatenare la guerriglia comunista. Oggi mi rendo conto che è leggermente
un po' lontano,
un po' retorico, ma all'epoca i muri di questa città erano veramente pieni di scritte di questo tono, insomma. E quindi quel giorno ci fu un'azione inizialmente più che altro simbolica, volta a indicare i nemici che stavano costruendo e partecipando a questa guerra, in primis il governo e il Parlamento. Era una cosa molto sentita, io lo dico sempre, perché ci furono scuole e università occupate in tutta Italia, ma parliamo di migliaia e migliaia di scuole e università occupate in tutto il paese. L'anno prima c'era stata la Pantera, per cui il movimento era ancora, certo, molto forte,
molto importante.
E questa guerra, insomma, colpì tutte e tutti, perché l'Italia non dichiarava guerra a un altro paese dal 10 giugno del 40, e l'ultimo che l'aveva fatto era Mussolini, e si era affacciato da Piazza Venezia, ha dichiarato guerra all'Inghilterra, alla Francia, era sceso a fianco della Germania e del Giappone, per cui dopo allora l'Italia non aveva più partecipato a una guerra. Quindi quando il governo e il Parlamento decisero di entrare in guerra al fianco degli Stati Uniti e di altri 125 paesi contro l'Iraq di Saddam Hussein, questa cosa scosse le coscienze.
Si riportava, mi ricordo ci furono i manifesti non fatti da chi, con l'articolo della Costituzione, appunto, che l'Italia ripudia la guerra. Adesso non mi ricordo quale formazione politica li fece, però era, insomma, per dire di come la società civile, con qual di là, insomma, delle frange magari un po' più a sinistra, era indignata anche per una situazione di questo tipo.
Esatto, e c'erano appunto oltre a scuole e università occupate e manifestazioni nei quartieri, qua al di là dello scontro di piazza che si verificò in quella manifestazione che si teneva 4 giorni prima dell'entrata dello scoppio ufficiale della guerra, che poi avvenne il 16 gennaio, e racconta un po' l'humus che si viveva in quei giorni a Roma, quando appunto il famoso comitato politico dei comitati autonomi operai diede un'indicazione chiara e netta di costruire nei quartieri, nelle scuole, nei posti di lavoro l'opposizione dal basso alla guerra, per cui ricordo bene che collettivi e centri sociali organizzarono manifestazioni nei quartieri a ritmo, scadenza, cioè una dopo l'altra, a Ostia, al Trullo, a Magliana, a San Lorenzo, a Valmelaina, a Boccea di fronte al carcere militare, cioè fu una cosa molto cresciuta, molto partecipata, insomma, che non si è più vista. Poi, ahimè, ci siamo un po' abituati alla guerra, perché c'è stata quella contro l'ex Jugoslavia, l'Afghanistan, la seconda guerra lì. Esatto. Quella fu, insomma, particolarmente sentita, secondo me.
Sì, sicuramente sì, fu sentita, fu la prima occasione, che, come tu sottolineavi prima, e fu anche, insomma, comunque un momento in cui, diciamo, il movimento così in generale, i movimenti sociali in quel periodo, insomma, come dicevi tu, si usciva dalla pantera, c'era insomma un bel fervore, una bella un bel clima, come dire, no?
Sì, no, poi anche la cosa che io mi ricordo particolarmente è che la notte in cui fu dichiarata guerra si stava tutti
insieme,
davanti, sì, alla televisione, tutta l'Italia era davanti alla televisione a aspettare le prime, insomma, le prime notizie, ed era qualcosa di, come dicevi tu prima, come diceva Marco prima, di devastante, che non succedeva un sacco di tempo. Purtroppo adesso ci siamo abituati, mi hanno un po' nostalgia di tutte le cose che stai raccontando, no, perché magari è la nostra primavera politica, intendo primavera nel senso che quando sei piccino, cioè hai tutta questa capacità di capire che puoi stare in qualcosa di enorme, non ti hanno ancora ammazzato nessun sogno, e soprattutto i compagni e le compagne magari più grandi di te ti hanno trasmesso una passione politica enorme, che forse a quest'età non è che la perdi, però magari... Cioè, ho avuto qualche vittoria, però anche tante sconfitte, magari non riesci tanto a recuperare. Però quello che mi chiedevo, ma secondo te noi siamo riusciti a fare la stessa cosa che hanno fatto i nostri compagni e le nostre compagne con noi? Abbiamo trasmesso questa passione? No, ma però questa capacità di sognare, cioè di capire che si può fare. Cioè, cosa vuoi fare da grande? La rivoluzione. Noi rispondevamo così.
Fare.
Sì, puoi. Come Frank e San Giulio, l'appunto.
E assolutamente no.
Ecco, infatti.
Non avevamo dubbi. Non c'erano dubbi su questa cosa.
Ma perché siamo disillusi? Perché... 20 anni di Berlusconi hanno ucciso anche noi.
No. Cioè, oddio, Berlusconi è stata una bella mazzata.
Una bella botta
è
stata data.
Non è che ci ha aiutato, insomma. Però io qua lo scrivo, prima appunto di questo primo racconto, ho voluto scrivere una frase che dice: all'alba degli anni 90 parliamo ancora di rivoluzione, senza sentirci ridicoli. Magari lo eravamo, per carità, cioè,
non è vero.
Però non ci sentivamo ridicoli.
No, non ci sentivamo e ne parlavamo, è chiaro, era un'ipotesi lontana, non è che stavamo sulle barricate pronte a prendere il palazzo d'inverno, manco lontano.
Però
se ne parlava, la immaginavi.
C'era questo slogan degli anni 70, no, che era molto famoso, che diceva: prima di conquistare il mondo bisogna sognarselo.
Esatto. Poi si è smesso proprio di parlarne.
Del sogno
e della rivoluzione, di tutte e due. Cioè, poi si è parlato di trasformazione sociale, e poi da trasformazione sociale si è parlato di riformare il capitalismo.
Sì, abbiamo avuto la nostra stagione di socialdemocrazia interna, questo è il problema. Dopodiché, secondo me, c'è anche un'altra cosa, ve la butto là, visto che comunque ci abbiamo aperto la trasmissione. Questo libro di questo parla fondamentalmente di violenza. Ormai parlare di violenza, ormai soprattutto dopo, insomma, Genova 2001, perché quello è stato un po' sicuramente il punto di svolta di tutta la questione, non si può essere violenti, nessuno è più violento, bisogna come dire, neanche
che noia.
Non si può neanche più contestare nulla, perché intanto cioè, lo devi fare dentro, se possibile, al massimo col telecomando, quello puoi farlo. Per cui diciamo che non appartiene più all'orizzonte della trasformazione sociale l'utilizzo della violenza, cosa che è necessaria. Cioè, non conosco nessuna rivolta, nessuna rivoluzione che non abbia fatto l'uso della, cioè, insomma, stiamo parlando delle basi, no, del mondo, e invece è un qualche cosa che ormai è stato cancellato completamente dall'orizzonte delle possibilità, no, che una persona ha in mano per trasformare la propria realtà.
Ma poi, perché se non immagini dove vuoi arrivare, non capisci neanche come arrivarci.
Sì, un po'
probabilmente,
sì,
per cui
però il mezzo, cioè il con ogni mezzo necessario è necessario, cioè sì, è, sì, un, è per forza, cioè se non c'è quello,
però se io voglio riformare è chiaro che il mezzo necessario diventa un altro. Se io voglio rivoluzionare, no,
non
sto sbagliando.
No, perché le socialdemocrazie stesse sono state anche molto violente, cioè voglio dire,
hai ragione,
anche le trasformazioni, hai come ragione, dire, interne a uno stesso sistema possono essere anche molto violente, cioè il capitalismo è violentissimo, è devastante, no, lo sappiamo bene. Dopodiché, cioè, il problema è che non appartiene più a noi questa, cioè non è più nel nostro DNA quello di essere violenti oggi, purtroppo, infatti c'è la corsa ogni volta, no, post manifestazione al dire no, noi non c'entravamo, noi non siamo stati, siamo stati aggrediti, siamo stati quello, siamo stati quell'altro,
sono stati gli uomini neri,
quelli col cappuccio, cioè
il cappuccio, la felpa, colpa loro.
Senti un po', visto che così stavamo in tema di racconti del libro, ci sta questo racconto epico, no, di una carica a botteghe oscure in cui contro la polizia vi siete scagliati al grido di compagni le cinte. E noi ci chiedevamo se eri un amante proprio delle cinte, se proprio, oppure c'hai questa passione per Mario Brega che ti permea.
Oddio, forse è stato di Mario Brega, può essere, non me la ricordo, può essere.
Manca il sangue mi ha fatto uscire.
Era una cosa da stadio, cioè sì, allo stadio, da tutto anni 80, cioè...
Infatti ero indecisa tra Brega e Amendola, perché...
No. Ti levavi la cinta e andavi sotto con quella ai celerini, insomma, e di solito abbastanza le prendevi, ovviamente. Cioè...
Non è proprio, cioè, un'arma la cinta, però vabbè.
Volendo. E quell'episodio era proprio quello, perché non c'avevamo assolutamente niente, cioè dopo due settimane di riunioni, servizio d'ordine, organizzative, manifestazioni, le 3 di notte, eravamo arrivati in piazza senza niente, manco tutti i caschi ci avevamo, cioè era una cosa oltre il ridicolo, e parlavamo di compagni e compagne, insomma, con una decina d'anni,
sulle spalle,
no? Almeno, insomma, così. E quindi ci ritrovammo a fronteggiare una carica... con le cinte, manco tutti avevamo la cinta,
quei lacci delle scarpe.
Ma si fanno ancora le riunioni per il servizio d'ordine?
Quelle
di una volta,
no, quelle di una volta no, posso testimoniare di no.
Se non venivi e non potevi entrare, non dovevi assolutamente sapere cosa si pare. Questo.
No, no, adesso certo, entrano tutti. Infatti, procura sempre tutto in anticipo.
Girano pure su Twitter, magari.
Sì, quasi. Sono
sì,
tutte
hashtag, sì. Hashtag servizio d'ordine. Ma io manderei un altro brano musicale e poi rientriamo con questa stupenda intervista a Marchetto.
Where will you stay? Invaso piazza di Spagna, ci invadono anche Cortina, allora, non lo so.
Take it easy, take it easy, take it easy.
Questo mi è diventato l'inno di Take It Easy.
No, poi, ma, cioè.
Ma lui non
è imbarazzante, dai, che si sta strozzando in diretta, no?
Ma lui non viene da Tortina?
Lui non è di Tortina.
No, un quartiere più elegante.
Cioè, veramente no, allora io vengo dal quartiere elegante, scusate.
Comunque io vorrei fare dare un saluto. Allora, intanto vorrei ricordare subito che ci sta un presidio fra poco, o anzi
sta iniziando
Piazza Montecitorio per la questione, insomma, che da ieri sera che stanno bombardando nuovamente la striscia di Gaza. Insomma, si è deciso comunque di fare un presidio di solidarietà col popolo palestinese, eppure per chiedere, insomma, ai nostri governanti di esprimersi, come dire, quantomeno, anche se, insomma, sappiamo che è abbastanza inutile sotto questo punto di vista. Comunque l'invito per tutte e tutti è quindi di recarsi appunto sotto Montecitorio per questo presidio per la Palestina di questo organizzato appunto questo pomeriggio. E poi c'erano, vabbè, poi magari ne parliamo dopo, perché comunque, insomma, ricordiamo che ci sono anche
sette compagni e una compagna che si trovano in carcere. Per cui sì, lo diciamo, insomma, sì. Adesso siamo in attesa di avere notizie.
Le convalide degli arresti.
Sì, ho parlato poco fa con una compagna che mi ha raccontato che sono una ventina di persone, soprattutto amici e familiari degli arrestati sotto a Regina Coeli, e stanno aspettando la notizia relativa alla convalida o meno degli arresti. Sappiamo che il PM Tescaroli, che è uno di quelli che ha seguito tutti i processi del 15 ottobre, questa volta pare abbia avuto la mano più leggera, abbia chiesto gli arresti domiciliari, per cui aspettiamo che, insomma, stasera escano
di queste notizie, sì, speriamo, sì. Bene. Mi sono un po' perso, vai tu.
No. Andiamo. Vai.
Dico una cosa sul titolo, così un po' più seria.
Sì.
E perché prima tu lo stavi accennando e mi è venuto in mente. Cioè, io ho dato questo titolo, Scontri di piazza, che è abbastanza chiaro, mi sembra evidente, perché lo scontro di piazza è sempre stato demonizzato, ovviamente, dai mass media, dai partiti, dai sindacati, ma anche dalle altre organizzazioni e situazioni di movimento, quindi non solo della sinistra istituzionale. E nei racconti che sono in questo libro, che sono tutti relativi agli anni 90, tranne l'ultimo, che è su Genova 2001, e lo scontro di piazza non era praticato solo dagli autonomi o quel che restava degli autonomi, ovviamente, però ogni qualvolta succedeva qualcosa si finiva sui giornali, è tutta colpa degli autonomi e altre organizzazioni, i soliti autonomi, cioè, e tutte le altre organizzazioni o aree o soggettività di movimento addossavano la colpa agli autonomi, che in fondo non erano manco militanti politici, ma erano una banda di teppisti prepolitici che andava alle manifestazioni per sfasciare tutto. Con questo titolo cerco di togliere dalla demonizzazione l'idea dello scontro di piazza in generale, perché i movimenti sociali, se non addirittura rivoluzionari, hanno sempre praticato e rivendicato, ma soprattutto anche un po' una forma di vendetta verso tutti quelli che in quegli anni ci dicevano i soliti autonomi teppisti se ne andassero a quel paese.
A voglia, assolutamente, se ne andassero dove gli pare. Non ti sei posto un po' il problema invece della, come dire, di una, un orizzonte un po' troppo testosteronico parlando di scontri di piazza, cioè così deve...
Sì, sì, c'è, a voglia, certo. Il problema me lo son posto, il problema c'è, e tant'è che una compagna a cui ho dato le bozze me l'ha iniziata a correggere tutto, tutte linee rosse, poi si è fermata, ha detto...
Quindi
vabbè,
era,
no,
era ben peggio di quello che leggiamo, insomma, sotto questo punto di
vista. Sì, 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 sì. Però poi si è fermata a un certo punto e ha detto, vabbè, in effetti questa è una specie di romanzo di formazione maschile di un autonomo, un gruppo di autonomi, non potrebbe essere diversamente, se ti metto a cancellare tutto fai un'altra cosa, ha detto fa come te pare, scrivo come te pare, alla fine.
Mi arrendo.
Per cui sì, c'è, anche se non c'è l'estetica del guerriero qua, non c'è l'estetica della vittoria, le abbiamo quasi sempre prese in questi racconti, con scene anche ridicole, insomma, pure del sottoscritto, ve la racconto, che durante una carica caschi per terra, scivoli sul bagnato e storie di questo tipo, per cui al limite c'è più l'elogio della sconfitta che della, del testosterone che te porta alla battaglia e alla vittoria, abbiamo quasi sempre perso.
Oddio, no.
Che tristezza.
Che tristezza. Infine. L'hai voluto invitare tu, però. Hai insistito.
Vabbè, Matteo, andiamo a fare una domanda qui all'autore.
Io ho una serie di domande preparate qua per l'autore. Aspettavo un momento di calma.
Molto giusto, vai.
Vogliamo farne una per uno?
Sì, vai.
Vado io.
A raffica, va.
Speriamo bene.
Sei pronto?
Prepara.
Un po' la Daria Bignardi, c'è presente.
Oddio mio.
Che tristezza, sempre proprio peggio, vai.
Perché? Intervista bene.
Ma chi?
Daria Bignardi.
Ma falla finita.
Vabbè, oh, ride, vedi, perché mi invita i maschi, eh? Poi fanno comunella.
Era della FGC, Daria Bignardi.
Che schifo, proprio ammazza. Vabbè,
che
vuoi
dare il peggio, dai. Anzi, anzi. Vabbè, allora, questo è il tuo terzo libro. Vediamo che ci hai preso gusto. Potremmo dire che tutto è iniziato in quella ormai famosa riunione in cui ti presentasti con tre ipotesi di volantino?
Esatto, sì, è iniziato là, mi sa proprio di sì. Ancora non avevo scritto il primo. E tutti e tre i volantini, poi uno solo fu...
meno male che volevi farli tutti e tre.
Ah, perché uno dovevamo distribuire.
Senti un po', ma visto che, insomma, poi un po' riecheggia durante tutta l'intervista, questo un po' si stava meglio quando che se stava peggio, ma tu hai veramente nostalgia degli attivi dell'autonomia di domenica mattina con i compagni storici che iniziano l'intervento dalla pastorizia e cose di questo tipo? Cioè, parliamo pure delle come si dice, coltellate in petto che ci si dava pure.
Sì, c'ho assolutamente nostalgia.
Sì,
assolutamente sì.
Magari potremmo spiegare ai giovani, alle giovani che non sono stati, non gli hanno rovinato l'infanzia, l'adolescenza.
Diciamo che far parte di un'organizzazione faceva, più o meno, insomma, far parte di un'organizzazione faceva anche una delle cose che, insomma, che si facevano era di incontrarsi, appunto, la domenica mattina
alle 9
in un
o il sabato
luogo,
pomeriggio.
La domenica mattina,
in un luogo poco, diciamo poco, abbastanza capiente per contenere, insomma, alcune centinaia di persone, forse ne dico una a caso, di Volfaro, per esempio.
Esatto.
che c'aveva le serie del cinema.
Cesso a Ricominciare dal Faro di Via del Trullo, insomma, che era un ex cinema, quindi abbastanza grande. E
freddo,
c'erano proprio gli interventi, insomma, dei vari compagni dell'organizzazione. E a volte si partiva proprio dalle guerre, no, manco dalle guerre puniche, dalla pastorizia, per cercare di raccontare la fase, diciamo che a volte ai tempi.
Ma tu l'hai mai capita? Questa era la domanda.
O la pastorizia.
L'hai mai seguito un interattivo? Guarda che era impegno.
Guarda, il mio primo attivo era un sabato pomeriggio a San Basilio.
Mamma.
Tutti gli amici miei di Magliana erano andati discoteca,
a Villata, uscita, a
farsi le canne. No, da Magliana a Villata, vabbè, no, era lontano.
Là ci andavi dei pariolini amici tu.
Come fai? E invece i compagni più grandi della struttura in cui stavo mi dissero: oggi puoi venire al tuo primo attivo.
Ma
cosa strepitosa,
ti sono tremate le gambe, però.
6 ore di attivo.
Mai parlato?
No, manco si poteva fumare, no. Bere, no, niente, cioè, no, ovviamente. No, che ho parlato, figurati.
Sì, prima attivo parli, ma che sei,
già tanto che potevi stare seduto.
Già che ti facevano entrare, tutti, ma chi è quello? Me l'hai invitato tu, ma chi ha portato? Ah, papà.
Guarda, io me lo ricordo come se fosse adesso, perché c'avevo, insomma, ero abbastanza piccolino. La prima volta che sono entrato al centro sociale di zona tua, fra l'altro, che frequentavi te.
Infatti, dillo con orgoglio.
Che è stato in fondo anche il primo centro sociale di Roma,
infatti.
Il Sisto Quinto. Chiesi a una ragazza che magari avessi voluto anche essere te, non lo so, dove era il bagno.
No, vabbè.
E quella mi rispose: ma che sei una guardia? Io era la prima volta che entravo, chiaramente in un posto, non conoscevo dov'era il bagno, lo chiedevo. E la risposta fu: ma che sei una guardia? Cioè,
tu che gli hai detto? No, voglio solo pisciare.
No, io sono diventato, io avevo 17-18 anni, insomma, ero un ragazzino pure un po' intimidito da questa risposta. Mi sono andato a cercare il bagno da solo, insomma, che mi sembrava la cosa...
Che era meglio non trovarlo, mamma mia. Forse per quello te l'ha detto. Sei mai venuto qua se mi chiedi il bagno?
E infatti, marcavo da guarda.
E che facciamo? Proseguiamo con le domande.
Vai.
Allora, vabbè, questa un po', diciamo, l'abbiamo affrontata, ma abbiamo visto che il libro è scritto prevalentemente al maschile, ma le femministe non ti hanno insegnato niente.
A voi, un sacco di cose. Infatti, la seconda metà dei racconti sono, quantomeno si passa dalla prima al plurale, insomma. Ah. E poi si parla di compagni e compagne. Nei primi 4-5 racconti è quasi tutto compagni.
Ma invece i nomi dei protagonisti, che sono, scusate, lo dico, particolarmente bruttini. Ma chi li ha scelti?
Perché
tipo Antonello, è veramente un nome.
Non
è
orribile. Antonello.
È bruttino, sì. È bruttino.
No.
Sì.
Vabbè,
mazza, dai. Un saluto a tutti gli Antonelli all'ascolto. Sì. Vorrei
un affetto proprio.
Cioè. Li vogliamo bene comunque.
Vabbè, mica colpa loro, gliel'hanno dato.
Infatti.
Vabbè. E no, l'ho scelto io, ovviamente. Ho cambiato quasi tutti i nomi reali. Qualcuno ha voluto il proprio nome, qualcun altro addirittura ha voluto il cognome. Sì, l'ho chiesto.
No, non ha chiesto a tutti. Comunque vai.
Non apriamo questa parentesi.
Non apriamo questa parentesi.
Vabbè, quasi tutti e tutte l'ho chiesto.
Mi sembra che gli si è gonfiata una vena qua sul collo.
A chi non l'ho chiesto non ho messo il nome, però.
Beh,
non ho messo il nome. No, non ho messo il
nome.
L'unica
figura di merda di tutto il libro è il racconto mio. Ma vai,
no,
vai,
perché
vai.
È pieno di figure di merda il libro, dai.
Sì, però abbiamo ce n'è una che è particolare. Così mi riconoscete.
No,
senti, Ultras o Ultra?
Ultra.
Vabbè. Quindi Ultra?
La risposta è comunque Ultra.
Sì.
È Ultra.
Ultra.
Senza dubbio.
Senti, ma è vero che a casa hai la spada laser di Guerre Stellari?
Non ce l'ho, io l'ho regalata.
Come l'hai regalata?
Certo, l'ho regalata. Non ce l'ho, non è mia.
Ma sta dentro casa?
Sì.
Ma l'hai regalata a una persona che l'ha apprezzata, quindi la usa?
A voglia, sì, la usa. Va in giro con la
spada. Si veste da principessa lei.
Sì.
Vai.
Ci sta qualcosa di raccontato del libro che non rifaresti?
Madonna.
Ta-da-da.
Ta-da-da. Beh, una cosa la dico, insomma, cioè...
Daresti la mano?
No, quello non c'è, quell'episodio. Lo dico, cioè, una frase dell'ultimo racconto, Genova, dico... e cazzo, ho sbagliato spezzone, invece di venire con i miei autonomi, network, antagonisti, era meglio che andavo con i Black Bloc oggi.
Dici? No,
sì, sì, l'ho scritto,
era un bel gruppo, era un bel gruppo.
L'ho
era
scritto
un bel
nero su bianco.
Era un bel gruppo, però io non lo rinnegherei così.
Con i Black e Block.
Sì, sì, no, quelli pure, figurati. Ah, ok. Allora, come persona che porta gli occhiali dall'età di 13 anni, ti chiedo, come hanno fatto i tuoi a sopravvivere incolmi a tutte queste avventure? Come hai fatto?
Beh, me li toglievo quasi sempre.
Quindi non vedevi un cazzo.
C'era. Mi ritrovavo.
Quindi stai raccontando una cosa che te non hai visto. Cioè stai raccontando 10 anni di scontri di piazza.
No, ma spesso capitava che stavo prima fila, poi magari mi ritrovavo dietro le guardie e non avevo capito che era successo.
Mannaggia.
Cioè, siamo di fronte proprio a un mistificatore.
È vero, in realtà non ha visto nulla. Potrebbe essere tutta un'allucinazione.
Ma infatti secondo me lo è. Infatti cioè, ve lo consiglio soprattutto per questo libro. Se non avete ancora avuto esperienze lisergiche, comprate gli scontri di piazza.
Fagli quella, ora che sei vecchio.
Ora questa è cattivissima. Oddio. Ora che sei vecchio. Ti senti okay. Un po' vecchio?
Ma
cioè, beh, la barbetta un
a
po'
18
brizzolata.
Anni mi davano del vecchio, figurati adesso a 40.
No, ti capisco. Quali sono le giovani leve a cui passeresti il testimone dello scontro di piazza? Li vedi queste giovani leve?
No, li vedo. A voglia, sì, devo fare i nomi, no? Poi la Digos subito, dopo se ne approfitta.
Te la rifacciamo tra 10 anni, magari.
Sì, ci sono. Poi non glielo devo, a parte gli scherzi, non glielo devo passare io. Scontro di piazza, no, anche perché l'abbiamo quasi...
Questa è la risposta che volevamo da te.
L'abbiamo quasi sempre prese, così poi piano pure loro, dai, no?
Senti, chi era Kaiser Sose?
Era Coso.
Coso, amico de cose.
Amico de cose de casa mia.
Esatto, era lui.
Qua potremmo aprire un mondo. Manca il redattore che in realtà sarebbe dovuto essere deputato.
La domanda è chi è Kaiser Sose in mezzo a noi, secondo me.
Oddio mio.
Secondo me c'è sta. Io pure
però ci piaceva Kaiser Sose a noi, ero genio.
Vabbè. Sì. Beh, però
che faceva?
Sì, là ti sono tutti bevuti e ammazzati, però là, cioè, la sua banda, io...
Ma non era la sua banda.
Però erano stati in cella insieme. Che ne so. E vabbè, un minimo di storia ai molli.
Quindi,
così.
Lo sa difende.
Kaiser Sose. Cioè. Perché non mi ricordo bene la storia. Però no, lui
lascia perdere, non me lo difenderei così.
Lui se l'è cavata, ma gli altri o morti sparati dalle guardie o rimasti dentro. Insomma,
Fai sta domanda.
Quella che non c'è il redattore, però deputato di Radio Scadi. Michael Collins o William Wallace?
William Wallace.
No, vai, è tuo.
Cosa?
Distruggilo.
Non so se mi conviene, è grosso.
È tutta ciccia.
Da, veramente, non pensavo.
Sì, certo.
Stai scegliendo il condottiero scozzese che guidò i suoi connazionali alla ribellione contro l'occupazione della Scozia da parte degli inglesi?
Questa
ti pare poco.
L'ha presa da Wikipedia, se sentiva.
E così mi ha lasciato un po' spiazzata questa cosa.
Non te l'aspettavi?
No, non me l'aspettavo.
Vabbè, succede.
Sono stato pure un po' male, devo dire.
A volte succede.
Sebbene io...
È una figura controversa, Michael Collins, dai. Cioè...
Ah, pensavo a William Wallace.
No, lui... è una figura... Cioè, realmente esistita, però contornata da un sacco di leggende su Collins, si sa.
Insomma,
molto,
avrei voluto scegliere qualcun
più.
Altro, ma sarebbe stata poi in realtà troppo semplice. Io direi che facciamo una pausa.
In realtà siamo quasi in chiusura,
quasi
però magari
in chiusura. Vabbè, ci sentiamo una canzone.
Ci sentiamo una canzone, magari vogliamo pure a sentire i compagni del
sì.
Presidio, che ne
Fatti.
So.
Sì, certo. Una canzone, poi ci saltiamo.
Ci saltiamo.
E dai.
Dai, finiamo in bellezza.
È sempre lui, il compagno Pino Masi.
Grande.
sto giro de boh, de do, de là, che è?
I compagni di cui siamo privati, perché questa giustizia li vuole carcerati, però son fianco a fianco ad altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari, si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto liberare tutti. Vuol dire lottare ancora, vuol dire organizzarci senza perdere un'ora. E tutti i riformisti che fanno i delatori insieme ai padroni, noi li faremo fuori. Porci padroni, voi vi siete illusi, non basta le galere per tenerci chiusi. Facciamo vedere ai nostri sfruttatori
ma la colpa non è la sua. Che mondo gli hanno ereditato questi ragazzi? Un mondo a misura della Lazio.
Arrabà!
Take it easy, take it easy, take it easy.
Comunque pure Teresa è una millantatrice.
Perché?
In realtà c'è un problema di fondo che è evidenziato anche dalle cose che hai messo, musicali dico, ovvero che penso che a parte Baghdad 1991 non esista una canzone di movimento del periodo del quale stiamo parlando, per cui poi siamo costretti pure noi a usare quelli della generazione che ci ha preceduto.
Che voglio dire, sono belle canzoni. Sono
belle canzoni, però sono degli anni 70, cioè.
Ho capito, negli anni piccoli. 70 succedono le cose e facciamo belle canzoni.
Sì, no, sicuramente, noi appunto c'avevamo giusto Baghdad 1991, penso, e boh, non lo so.
Vabbè, c'è un'onda rossa posta. Sì, vai, qualcuno, non è vero, qualcosa c'è
due,
stato.
Due, tre ce ne stanno.
Rafaniello,
gli assalti, dai.
Assalti frontali. Sì, no, nel senso che ricordano poi effettivamente... Sì, sì, assalti frontali, almeno fino a conflitto, insomma, mi sono piaciuti. Però ecco, sì, che ricordano poi di fatto, insomma, le cose che poi succedevano concretamente, insomma, che sono anche raccontate, poi in realtà ci mancano un pochino.
Ne scrivo una te?
Ma infatti io, cioè i compagni del mio collettivo, cioè in quegli anni noi che eravamo a 18 anni eravamo già vetero autonomi, non si sa come, cioè noi comunque ci sentivamo le canzoni degli anni 70 per fomentarsi, non ci sentivamo tutto il mondo delle posse, dell'hip hop che era uscito fuori, no, non stavamo in sintonia, cioè ci sentivamo Pino Masi, Gianfranco Manfredi, Claudio Lolli.
Ma dai, la cosa più bella era andare in corteo e partire la notte, prendere il treno sfigato che ci metteva 16 ore e tutta la notte cantavi i canti delle lotte, poi tutto, ti esaltavi talmente tanto e iniziavi a fare il corteo nel treno con tutte le autonomia operaia nel treno avanti e indietro, cioè una cosa meravigliosa, treno libero, treno rosso, fantastico.
Treno libero, treno rosso. Lo so, sì, no, ti capisco bene. Poi il problema è sempre quello, no? Che poi alla fine quando uno inizia a raccontare
queste fanno i pullman, cose... fanno. Ma hanno levato tutto il bello.
Lo so, fanno i pullman, lo sai che...
Ma Trenitalia non si può occupa più.
Tra?
Trenitalia, mica lo occupi, mica come una volta. Ma che manco te fanno? Salimo tutti, quelli, mo te pistano.
No, poi, cioè, insomma, poi tra l'altro fanno pagare i danni, cioè, succedono cose... Strane. Assurde, strane.
Se danneggi il treno si incavolano, è successo. E c'è anche un racconto tuo su questo, no?
Sì, c'è un pezzetto in cui lo racconto. Sì, sì, sì. Ritorno da Firenze.
Che hai preso un sacco di botte?
2000. Un po', non proprio un sacco, però insomma, beh, ne ho prese svariate. Ero stanco, me ne sarei pure risparmiato con la serie di manganellate addosso così, insomma. Non me l'aspettavo poi, cioè... Ma soprattutto ci spaventammo molto.
Beh, succedeva mamma però mia, che a un certo mia. Punto si fermava il treno a buffo nel nulla, scomparivano tipo reparti, le celle rivenuti, non lo so, da, veramente da chissà dove, e iniziavi a cagarti sotto.
Sì, 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 ci circondarono, ci circondarono e... Chiamammo i compagni di tutta Roma per venirci a prendere in corteo, rompere la situazione, che ne
non
so.
Non venne nessuno, maledetti, maledetti.
Non venne nessuno, è vero, è vero.
Non venne, perché quelli del cerchio davanti, che ci misero in cerchio praticamente, sì. Ci iniziarono a minacciare.
Diversi cerchi.
Diversi cerchi, quindi quelli del cerchio davanti dicevano no, non venite, noi dell'ultimo cerchio dicevano no, no, perché noi ci menavano, quelli no, quindi no,
proprio
venite.
Girone
no, non
infernale.
Eh?
Esatto. Girone infernale.
Però io so quelle situazioni che ricordo, devo dire, con molta nostalgia. Quando per esempio faccio un colloquio di lavoro, mi guardano e mi dice lei perché vorrebbe lavorare per la nostra azienda, cosa potrebbe offrirci? Io dico madonna, come adesso preferirei proprio farmi penare dalle guardie, mi sento proprio più a mio agio, cioè almeno è una situazione che conosco, cioè a me meno, non sto qua. Ma veramente no, non so, faccio sempre questo paragone quando fai colloqui di lavoro, è una cosa terribile, mi dà la stessa no, peggio di quella sensazione.
Senti, il tuo prossimo libro? Dai, progetti per il futuro. Te si concludono sempre così le interviste.
Beh, c'ho almeno altri...
C'è già quattro fatti nel cassetto che aspetti.
Dei racconti ce ne ho svariati, insomma. Poi magari mi deciderò a farne uno anche su cose più recenti, insomma, no? Tipo... Anche se ci sono ancora le inchieste in corso,
no,
volevo aspettare che le chiudessero.
Fate gli affari vuoi per il momento, aspetta.
Anche perché la procura non mi darebbe le carte, non le posso vedere, quindi aspettiamo. Però c'è un sacco di storie di racconti di questo tipo da mettere in piedi e poi sto lavorando dei saggi, però cose serie, sugli anni 70, saggi mamma storici, mia. Eh sì.
Un altro, cioè bastavano già sì, quelli sì, che sono usciti, cioè, sì, abbiamo bisogno anche...
Su che mi sono persa?
Sugli anni 70.
Ah. Sì, 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 sì.
Quindi non ci siamo liberi, cioè non, diciamo che non ti senti soddisfatto.
No, non mi sento soddisfatto, però speriamo prima o poi di scrivere un romanzo che vende qualche copia in più di questi che non,
quindi
non si compra nessuno.
Oltre a non essere soddisfatto te lamenti pure.
Ci devi mettere
la storia d'amore. Ma la storia d'amore non sono capace a scriverla.
Invece è
come
quello che ti manca.
Hai visto quello sul incontro di Valle Giulia a Cesca Marcio? Come quello?
Mamma mia, uno dei film più brutti che è stato mai fatto nella storia del cinema, quello di quello di Michele Placido. Sì, sì, veramente.
Beh, ci sta anche
la Monnezza.
Però
si è
visto un sacco di gente.
Vabbè, gente. Dopodiché pure Vanzina, però. La gente si vede Vanzina.
Prima di noi ci abbiamo fatto lo spot per Techilifin.
Che hai fatto di?
Abbiamo fatto lo spot per la trasmissione con Fil de Vanzina.
Però quelle vacanze di Natale 84, era un'altra storia.
83,
84.
84, cioè, no,
84.
No,
c'era Toniño Cerezo.
No, mi fa la cortesia.
C'era Toniño Cerezo, 84.
Chi è Toniño Cerezo?
Come riesco?
Sta scherzando. Chiudi, dai, andiamo se ne
tutto.
No, andiamo se ne dai, basta, dai.
Ma che cosa farà Capodanno Toniño Cerezo?
Sì, vero, oddio. Scusate,
secondo me sta a casa.
Potremmo
perché
mettere
è un professionista.
Una canzone.
Mo verranno un sacco di telefonate di protesta, vedrai.
Ma che, grande battuta quella, è vero.
Io vorrei...
La città ingorgata, e quanta gente, quanta che ce n'era, cartelli in alto e tutti si gridava, e no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni.
Abbiamo parlato di Valle Giulia proprio così,
mentre eravamo ancora ti ricordi, davanti,
ma sei solo piccola,
come eri piccola, non eri nata,
68,
no alla scuola dei padroni, e via il governo di missioni.
Sei l'unica, l'unica donna che si aumenta gli anni, pur di aver potuto partecipare a Valle Giulia, te daresti anche una settantina d'anni.
Cioè, fammi sentire, non si è scappati più. Aspetta, fammi sentire, non si è scappati più.
Dei padroni, e via il governo di missioni.
Che cavolo di e quando lo dice non si è scappati più?
Aspetta.
I manganelli ed han picchiato come fanno sempre loro. E all'improvviso.
Mo lo dice.
E poi successo. Un fatto nuovo. Non siamo scappati
più.
Non siamo scappati più.
Ieri invece. Basta. No, l'altro ieri non riusciamo a smettere di scappare.
Vabbè, dai, però un attimo di esaltazione.
Va bene, saltiamoci.
Esaltiamoci, insomma, l'abbiamo ammazzata così. Vabbè, se no me metto contessa,
No, te prego. Sono fatte le 18:40, io andrei così in conclusione di trasmissione. Io saluterei tutti coloro, tutti. Quelli che non hanno ancora scritto libri li ringraziamo. Io vorrei ringraziarli personalmente per aver così.
E non venite qua.
Aver lasciato perdere.
No, meno però male. Io vorrei, mi sono fomentata questa cosa dei libri, vorrei chiamare qualcun altro.
Okay. Beh, in Italia ci sono più scrittori e scrittrici che lettori e lettrici.
È fuori dubbio.
No, però io leggo, dai.
Che volevi fomentare sulla cosa dei libri?
No, dico, potremmo invitare qualcun altro.
Ma voglio, c'ho una lista di gente da mandare se vuoi. Ma anche c'ho amici che scrivono poesie, le mettono nel cassetto, ve li mando.
No, queste cose sfigate, no. Cioè, ognuno che ha avuto successo. Voglio zero calcare.
Ancora non c'è venuto. Ma io so.
No, ormai zero calcare è diventato una star. Cioè, che ti ha qua?
Ma ormai lui è Mister Struzzini.
No, ma guarda, è inutile, non ci verrà mai. Ormai.
Ma io gli assicuro che non porto il cane. Gli assicuro che non porto il cane, che lui c'ha tanta paura.
Lui è Onda Rossa, ormai la schifa.
Ma non è vero.
Sì, ha voglia.
Dici?
Sì, l'ho sentito pure che lo diceva.
Quando? Io Onda Rossa la schifo?
Sì, mi fa schifo. Ma l'ho sentito io.
Pure Mister Struzzini la schifa.
Vabbè, dai. Magari chiudiamo la trasmissione e magari facciamo una telefonata ai compagni e alle compagne che sono in presidio in piazza. Insomma, non dimentichiamoci la piazza.
No, siete ancora in tempo.
Per parafrasare un titolo di un libro di Marco. E niente, intanto il prossimo libro fra quanto dovrebbe uscire?
Forse
non ti sei dato dei tempi.
No, forse
una cosa
un
tipo
annetto,
Il Signore
vediamo.
Degli Anelli, una storia così che
ma
piace.
Sono 1400 pagine, ma come
una cosa così che piace. Sì. Cioè,
ma è difficile scrivere un libro del genere. Infatti ne hanno fatto uno.
Ti
così.
Devi documentare bene.
Sì, no, ma a parte quello, ma scrivelo. Cioè.
Poi una storia, non voglio commentare perché so che qua ci sono tre amanti del Signore degli Anelli e quindi non commenterò. Perché sennò mi
lasciamo perdere.
Però comunque, cioè, arriva ha scritto 2000 pagine, arriva sempre allo stesso punto.
No.
Devo da scrivere 200.
E perché?
Qua chiudo, così.
Di fronte all'ignoranza, il silenzio.
Vabbè, sì, dai, davvero. No, ma scherzavo.
Vorrei sperare. Va bene, dai, diamo appuntamento almeno con Take It Easy a venerdì prossimo, sempre ormai in questo nuovo orario 17:30-18:30 dagli 87.9 di Onda Rossa. Come penso abbiate capito, questa sera alle ore di religione non va in onda, in realtà poi ci sarà il GR alle 19:30 come di consueto, vedo che lo stanno preparando compagni lì di Arol Vetro, quindi sicuramente ci sarà, e poi a seguire il resto della programmazione del venerdì che in questo momento non ricordo assolutamente, però insomma dopo il GR alle 19:30 c'è altro, questo ve lo garantisco. Te ti ricordi il palinsesto del venerdì?
Sì, c'è la musica classica.
Ah, ci sta, è vero, Allegro con Fuoco. E poi ci sta...
Solaris.
Ci suggeriscono da, il gobbo ci suggerisce da là sotto. Il gobbo si chiama quello che suggerisce.
Ma quello sta sotto.
E vabbè, dai. Noi ci abbiamo tirato il vetro.
Quindi ringraziamo Marchetto per essere stato
assolutamente
qui con noi.
Quando...
Ma grazie a voi, è stata la presentazione più bella. Grazie
vabbè,
mille. Vabbè,
vabbè,
è vero. Vabbè.
Sono ancora birra portato, sì. Che ne so.
Perché devo andare a allenare dopo, non posso bere mo.
Ma comunque continui ad allenarti, questo lo possiamo dire. Nonostante l'età, continui a mantenerti
cioè,
il fuori.
Devi avere il fiato per correre.
Certo. Va bene, su questa io la concluderei qua e a presto risentirci. Ciao ciao.